Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di Dungeons & Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy a partire dai nostri background. E oggi parliamo di archi narrativi dei personaggi. Grazie al background di Emilio che si è studiato un po' di cose di sceneggiatura e scrittura, eccetera, eccetera.
Ho letto un libro in particolare molto interessante su come si costruiscono gli archi narrativi per i personaggi, che è una cosa molto importante per lo storytelling, però c'è un problema di fondo, che in un gioco aperto come Dungeons & Dragons o altri roleplay game non è così scontato riuscire a costruirlo bene. Quindi oggi proviamo a dare degli spunti su come costruire l'arco narrativo del proprio personaggio.
Ma tutto questo dopo la sigla di Supernova Collective.
Mentre salite i gradini della torre, che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Quando leggiamo un libro, guardiamo un film o una serie TV, c'è uno scrittore o comunque un team di scrittori che si occupano di portare avanti sia la trama che gli archi narrativi dei personaggi, quindi le diverse storyline si allineano in alcuni punti per fare in modo che comunque i personaggi abbiano un'evoluzione.
Sì, sei bravo lo scrittore soprattutto.
In Dungeons & Dragons questo durante la campagna non è possibile, perché per quanto possano mettersi d'accordo il Dungeon Master i giocatori, però appunto c'è cioè in realtà il Dungeon Master scrive la trama e sono i giocatori a gestire i personaggi. Quindi come facciamo ad avere degli archi narrativi non soltanto a livello di trama generale ma anche per i personaggi che siano soddisfacenti?
Secondo me il punto fondamentale è risolvibile tutto prima della prima sessione e durante la prima sessione. E useremo una tecnica che si chiama quella del momento caratteristico, ok? Che è molto usata tra l'altro nella, diciamo, nella teoria della sceneggiatura hollywoodiana,
okay.
Un tipo particolare di narrazione, quello un po' più mainstream tra virgolette, che si basa su una struttura a atti narrativi in cui in certi punti di certi atti devono succedere certe cose. Non lo useremo fino in fondo perché, come diceva giustamente Giada, non è applicabile a Dungeons & Dragons perché il nostro è improvvisato, quindi una divisione in atti non avrebbe senso. Però è già tipico del fantasy, quindi è una cosa che istintivamente conosciamo tutti, perché è anche tipico di qualsiasi film abbiate visto al cinema negli ultimi 100 anni fondamentalmente. Tra l'altro questi archi narrativi sono di almeno 3 tipi diversi. Noi ne vedremo solo 2 perché secondo me quello piatto, l'arco narrativo piatto per un personaggio, non ci interessa molto in Dungeons & Dragons.
Dici solo in breve in cosa consiste, perché io lo immagino come qualcosa
non cambia in pratica, cioè l'idea è che adesso devo spiegare altri pezzi prima di poterlo spiegare, però l'idea di base è che quello che credeva il personaggio all'inizio è la stessa cosa che crede alla fine, però è un po' cambiata la sua visione, ha cambiato il mondo, ha spinto la trama in qualche modo e via. Cioè sono i personaggi un po'... Anche il libro che ho letto ne parla tipo in 2 paragrafi, perché nel senso non c'è molto da dire, lo lasci uguale dall'inizio alla fine. Quindi parleremo degli archi narrativi positivi e degli archi narrativi negativi. Ci tengo a sottolineare che, sebbene abbia una connotazione morale forte come discorso, lo vedrete poi man mano che ne parliamo, in realtà è solo un modo di dire. Cioè voi potete avere archi positivi con personaggi cattivi, malvagi, caotici, quello che volete, e archi negativi con personaggi buoni e viceversa. La caratteristica dell'arco, se positivo o negativo, è in base al rapporto con la bugia che il personaggio si racconta all'inizio. E adesso vedremo cos'è. Il punto principale è, quando costruite il personaggio, e ne avevamo già parlato un paio di volte, gli deve mancare qualcosa. E non è qualcosa che gli manca all'esterno, ma è qualcosa che gli manca all'interno. Non è una mancanza materiale. Non è il mio personaggio non ha soldi perché è povero, o il mio personaggio gli mancano i genitori. No, è proprio una roba che manca psicologicamente o moralmente al personaggio. Una buona mancanza è, per esempio, il mio personaggio non sa fidarsi degli altri. Siamo tutti d'accordo che quello è un problema. Cioè, se devi agire con altre persone del mondo, il fatto che non ti fidi di nessuno e che sei sempre preoccupato che gli altri ti tradiscono non ti fa stare bene. Quindi diciamo che qui è forse dove c'è il punto morale più importante, cioè qualcosa che non faccia stare bene il personaggio, anche se all'inizio non sembra che è così, che è un altro dettaglio fondamentale ed è degli archi narrativi positivi. Quindi all'inizio gli manca qualcosa, non è felice, non è contento e spesso non è consapevole di cosa gli manchi. Tentate di riassumere cosa manca al vostro personaggio in una frase, come dicevo, e poi chiedetevi come mostrarlo concretamente. Cioè non deve rimanere una cosa astratta. Pensate a, come si chiama quello famoso di Scrooge?
Canto di Natale?
Sì. Mm. Ok. In quello lui ha un fondamentale difetto che è...
Taccagno,
non riesco più a parlare
avido,
oggi. Ho perso il mio vocabolario meraviglioso. È avido, e però ha anche modi pratici per mostrarlo, come io penso a quello della Disney, non so se era nella storia, però come tratta male Topolino, come è cattivo con gli altri, come tutti lo tengono separati si vede che lo odiano e così via. Quindi ci deve essere un modo pratico in cui quella mancanza viene vista nel mondo.
Sì.
Esatto. Per i Dungeon Master in questa fase chiedete ai giocatori separatamente tra loro, non tutti assieme, qual è quella cosa che gli manca. Questa è un'altra cosa che secondo me è fondamentale. I difetti del personaggio devono essere segreti, perché non deve essere una caricatura, non devono essere subito visibili. E se per esempio io e Giada giochiamo due personaggi diversi e facciamo la sessione zero assieme e lei mi dice a me giocatore quali sono i difetti del suo personaggio, io tenderò a vederli da subito. Invece ci deve essere un processo di scoperta per tutti, perché per questo è una narrazione condivisa. Tra l'altro uno dei miei trucchi è fargli credere che sono unici, che solo a loro state chiedendo quella cosa, perché vi porta a pensare ai vostri personaggi come pensiamo noi nel mondo reale. Cioè noi vediamo il mondo dalla nostra testa e quindi pensiamo che magari tutte le altre persone sono perfette, solo noi abbiamo quel problema, oppure che comunque gli altri non hanno quel problema e non riusciamo magari a empatizzare su quella cosa. Se ci pensi è molto difficile spesso dire ok, no, io sono sempre vissuto con questa preoccupazione, non sapevo che anche altri ce l'avessero.
Okay.
Perché un altro problema è che è difficile, se ci fosse un terapeuta in Dungeons and Dragons e in 90% dei film non succederebbe un arco narrativo, perché risolverebbero i problemi in un altro modo. Invece a noi serve che la storia del personaggio gli faccia cambiare in relazione a questa mancanza. Pretendete anche come Dungeon Master che quella informazione non sia una cosa astratta, perché se lasciamo ai giocatori carta bianca, se vi lasciamo carta bianca, finisce che la giocate per due sessioni e poi quando vi stufa smettete di giocarla.
Vero.
Quindi trasformatela in qualcosa di concreto, per cui appunto in una certa situazione mi comporterai in un certo modo, quando quella situazione si presenta ricompensateli. Deve diventare una cosa molto pratica. Perché ci serve questo? Perché adesso entra in gioco il momento caratteristico. Se questi suggerimenti erano nella sessione 0, poi come Dungeon Master nella prima sessione dovete creare un problema per ognuno dei personaggi, prime due, non è per forza tutto subito, no? Però creare piccoli problemi per ognuno dei personaggi in cui possano mostrare la loro debolezza. Il momento caratteristico è quel momento di narrazione dove i personaggi vengono presentati. Viene presentato il nome, vengono presentate le loro abilità, viene presentato il quanto sono fighi fondamentalmente, ma viene anche visto qual è il problema. Quindi magari una scena in cui il nostro personaggio, che non si fida di nessuno, deve sventare una rapina in banca, e noi lo presentiamo così. In quella particolare frangente il suo difetto è una cosa positiva e lo fa apparire figo, perché deve essere comunque simpatico agli altri, non deve sembrare odioso, ok? Non deve sembrare uno che non si fida di nessuno e va sempre in giro pronto ad accoltellare gli altri. Però riesce a risolvere il problema e si accorge della rapina perché lui normalmente va in giro senza fidarsi di nessuno, e quindi si è reso conto che qualcosa non va, ok? Questa è l'idea. Un altro modo per farlo in modo semplice è che quelli dall'altro lato della sua problematica, quelli che si beccano il suo lato peggiore, siano peggiori di lui. Quindi sono banditi che stanno rapinando i personaggi, oppure cioè sono persone che normalmente dici sì vabbè, li sta trattando male, lo vedo che è egocentrico, lo vedo che è egoista, lo vedo che pensa che il mondo sia crudele solo con lui, però non è un grosso problema perché gli altri sono peggio. Quindi abbiamo tanti di questi piccoli problemi. La seconda fase come giocatori è chiederci cosa vuole il nostro personaggio, ed è qui che entra in gioco la bugia, perché dovete costruire un personaggio in modo tale che la mancanza sia il suo vero problema, ma si sia costruito una bugia per andare avanti nel mondo senza avere a che fare con la mancanza. Cioè io non mi fido di nessuno, mi costruisco la bugia che nel mondo tutti sono cattivi, che palesemente non è vero, ok? E quindi la cosa che voglio è, e qui faccio l'esempio apposta per far capire che anche un personaggio cattivo può avere un arco positivo, voglio uccidere tutti, che è un po' Megamind, se non mi ricordo male, no? Tutti lo trattavano male, quindi lui invece di accettare chi è è, vuole diventare un super cattivo e conquistare il mondo, okay, o qualcosa del genere. Quella è la cosa che il vostro personaggio vuole. Ovviamente quello che vuole a quel punto non è più collegato con quello che ha bisogno. Magari voglio vendicare la mia famiglia che è stata uccisa dal drago, ma in realtà quello che ho bisogno è trovare una famiglia che mi ami, no? Magari voglio... Pensate a Luke Skywalker, mm-hmm, di Star Wars. Lui vuole diventare un pilota, vuole andare all'accademia per piloti. Quello che in realtà ha bisogno è fidarsi della forza, mm-hmm, scoprire questa cosa che è dentro di lui. E secondo me questa è la cosa che è più facile per i Dungeon Master e quella che facciamo già naturalmente, no? Cioè, sappiamo gestire il fatto che i personaggi vogliono qualcosa dalla trama e quindi gliela mettiamo nella storia.
Sì.
Se stai cercando il drago, ma la prima missione che fai ha qualche spunto che ti fa capire, oh mio Dio, magari è passato di qui.
Okay.
Oppure se ti vuoi vendicare, uguale, oppure scopri qualcosa sul re che ti ha mandato, insomma, lo puoi collegare a quella cosa che vogliono. Per la cosa che vogliono è la cosa che il personaggio deve cercare durante il suo arco narrativo,
mm-hmm,
ma a metà strada si renderà conto che è la cosa di cui ha bisogno che è più importante e quindi riuscirà comunque a prendere la cosa che vuole, ma dandogli un significato diverso. Oppure abbandonerà la cosa che vuole, non so, fallendo la rapina in banca a cui teneva tanto, per salvare magari la persona che ama. Se vedi, è la trama tipica anche di molti film.
Mm-hmm.
Da qui in poi, secondo me, il gioco si fa più duro. Perché come dicevamo prima, in un libro, una volta che dati i momenti caratteristici, posso portare la trama avanti con colpi di scena, il momento, il punto di massimo tensione. Invece se i giocatori vanno in un'altra direzione, qui non posso farlo così facilmente.
Mm-hmm.
Quindi, qual è secondo me il punto? Qui secondo me il punto è rendersi conto, sia come giocatori che come Dungeon Master, che il cambiamento deve essere allo stesso ritmo della trama.
Okay.
Quindi come Dungeon Master devo creare pezzi di storia che possano andare bene anche per far rendere conto ai giocatori del loro difetto, cioè dei personaggi del loro difetto. E come giocatore devo stare attento quando mi arrivano quei pezzi di storia per sfruttarli. Perché un'altra cosa tipica dei film, delle storie a cui siamo abituati, è che ci sono tutta una serie di eventi che sono tutti legati a quel difetto, ma che sono anche ostacoli da superare per la trama principale.
Mm-hmm.
E il personaggio li supera usando la sua bugia. Ma ogni volta che lo fa, come l'esempio della rapina in banca di prima, no? Riesco a sventare la rapina in banca perché non mi fido di nessuno. Quindi vengo rinforzato nell'idea che la mia bugia sia corretta, ok? E così via e così via. E ogni volta però scricchiola sempre di più. Di solito in un rapporto amoroso, no? Per il fatto che non mi fido neanche dell'amata o dell'amato, rischio di perderla.
Mm-hmm.
E ci sono sempre dei personaggi che gli fanno notare questa cosa. E qui secondo me il Dungeon Master può entrare tanto con NPC legati al gruppo che parlino proprio vis-à-vis con quel personaggio, con i personaggi, gli dicono guarda che però, cioè, questo è un difetto che tu hai, ok?
Ok.
Poi però non c'è una costruzione fatta bene, cioè non potete avere un arco narrativo che si muove sui 5 atti o i 3 atti e quindi finisca con la fine della storia. Quindi dovete stare attenti per fare poi il cambiamento definitivo. Quando rinunciate alla bugia e create una nuova verità, lo dovete fare dopo un momento importante. Girien,
mm-hmm,
cambia e decide di dedicarsi al gruppo, mentre prima il suo difetto era che era sempre un po' legato alle sue, quando ha, mm-hmm, rischiato di morire.
Sì.
Cioè un grande evento. Così non importa se finite un po' prima o un po' dopo, però comunque siete più... è più... gli dà automaticamente più rilevanza perché è connesso a qualcosa di importante che è successo. L'importante è che teniate a mente appunto che per l'arco positivo, se volete avere un arco positivo nei vostri personaggi, dovete risolvere il vostro difetto e, mm-hmm, scardinare quella bugia che avete sul mondo. Quindi il nostro esempio di prima, il personaggio che non si fida di nessuno, che si è costruito la bugia che quindi tutti sono malvagi, deve rendersi conto che non tutti sono malvagi e quindi guardare dentro se stesso e rendersi conto che è sbagliato non avere fiducia negli altri.
Ok.
E quindi una sua nuova verità alla fine può essere: posso fidarmi degli altri finché non mi provano il contrario. Può essere una roba un po' più sensibile, ma che rimane sempre legata al vostro personaggio.
Sì.
No?
Che è un processo terapeutico comunque, perché adesso, cioè, vabbè, penso che sia abbastanza risaputa per chi mi segue come cosa. Io sto andando dalla psicologa da un po' e cioè di fatto cambiare la propria visione del mondo, cioè effettivamente è questo alla fine che fai quando vai in terapia, no? Cioè all'inizio ti racconti, scavi dentro di te e dici ok, ma io vedo tutto così perché alla fine ho questa visione del mondo che però è una visione rotta, sbagliata in qualche modo, cioè
sì,
che
sbagliata per me perché
sì,
mi fa
sì,
stare
che,
male,
che mi fa stare male, cioè che comunque mi dà degli effetti che alla fine non mi piacciono, quindi non devo cambiare i miei comportamenti ma devo cambiare la mia visione del mondo.
Sì.
Ma è un processo lunghissimo con un terapeuta, quindi effettivamente cioè all'interno di una campagna trasformarlo in qualcosa che avviene attraverso degli eventi vissuti, come dicevi tu, devono essere cose molto importanti importanti, molto sì. toccanti.
E in generale cioè, può andare avanti proprio con personaggi che parlano di quella cosa.
Mm.
Cioè possono dire: guarda che ho visto che avevi paura, ho visto che ti sei comportato così, perché l'hai fatto e così via. E ti costringono a pensare. Il vostro personaggio è una cosa di cui di solito non è consapevole, quindi deve accettare prima e cambiare poi.
Mm-hmm.
Che è un po' comunque anche un processo terapeutico,
sì, effettivamente. Sì, sì.
Questo però erano gli archi positivi, quindi dove alla fine la bugia è scardinata e il difetto è in qualche modo risolto. Ci sarebbe anche da discutere un attimo su cosa crea quel difetto, però un po' ne abbiamo già parlato nel corso degli altri episodi.
Mm-hmm.
Quello che nella teoria della sceneggiatura crea il difetto è il ghost,
sì.
quello che in D&D è chiamato background, cioè quello che ti è successo nel passato e che ti ha portato a pensare quella cosa su di te e sul mondo. Non ti fidi degli altri perché hai passato una vita terribile, sei mm-hmm. il tipico personaggio di D&D con orfani, picchiato da tutti, bullizzato, e che puoi fare l'avventuriero per riscattarti. Un ambiente del genere è probabile che ti porti a pensare di non fidarti di nessuno. Mm-hmm. Però non ci perdo troppo, perché anche qui è una cosa che in Dungeons and Dragons facciamo sempre e ci viene abbastanza istintiva.
Gli archi negativi.
Gli archi questo, negativi?
Cioè, scusami, perché sto provando a immaginare chi è che è così masochista, ma anche masochista, cioè, perché alla fine immagino che comunque, cioè almeno io da Dungeon Master mi metterei d'accordo con il giocatore per dire: ma vuoi un arco positivo? Cioè di solito tu lo fai, sì. cioè ci dici: vuoi che il tuo personaggio vada in risalita o che sia una discesa verso...
Sì, sì.
Chi è che è così masochista, così sadico da giocare un arco negativo e dire: ok, il mio personaggio parte bene ma poi...
E tu ci stai giocando, ci giochiamo una volta ogni 6 mesi, ma nella campagna che abbiamo con Milu,
ah ok,
e il mio personaggio gli sto facendo fare un arco negativo, perché era nato come un bardo del collegio, sì. della lore, che era molto legato ai suoi genitori e al fare il falegname, e aveva raccolto tutte queste storie non perché era un bardo esuberante e così via, ma lui era molto intelligente, aveva il fit, quello che ti permette di ricordare per un mese tutto quello che ascolti, mm-hmm. e quindi raccoglieva storie della gente che veniva a parlargli mentre lui faceva i mobili, e poi le raccontava come strumenti di speranza all'interno di Barovia.
Okay.
Ok. Nel corso della missione precedente si è accorto che quello che lui pensava fosse la verità, cioè che le sue storie erano strumenti di speranza, in realtà era una bugia, che le sue storie erano uno strumenti di illusione. Quindi nel salto temporale in cui noi abbiamo giocato, mm-hmm. si è fatto mordere da un licantropo, mm-hmm. ed è diventato un Blood Hunter, perché io volevo giocare un Blood Hunter prima di tutto, e poi perché mi sembrava in linea con questo, cioè lui è stato disilluso da quello che è successo, ha capito che non c'è speranza, e quindi ha detto: l'unica cosa che io posso dare al mondo è il mio corpo e il potere che c'è nel mio corpo.
Ok.
E la mia mente, però non gli bastava la mente, quindi si è trasformato in Blood Hunter, perché io volevo fare un Blood Hunter.
Quindi adesso sarà un declino verso la malvagità.
Non tanto verso la malvagità, ma proprio verso uno stato dove lui è infelice,
sì, sempre però... più di pessimismo, sì, eccetera,
esatto.
eccetera.
Okay. E sono molto interessanti, perché in realtà a livelli di consiglio pratico sono gli stessi che ho dato prima, cioè mm-hmm. funziona con il momento caratteristico, funziona con il cambiamento quando hai grandi successi o grandi problemi, funziona che gli altri ti parlano e così via. Quello che cambia è che gli archi narrativi sono negativi, sono molteplici.
Ok.
Che mi ricordo sempre questa frase che penso sia Anna Karenina, o Karenina, non so come si pronunci in russo, dove dice: c'è tanti modi per una famiglia per essere infelice, uno solo per essere felice.
Mm-hmm.
Ci sono tanti modi per avere archi negativi, uno solo per avere archi positivi.
Mm.
Ok. Nello specifico di archi negativi ne abbiamo 3.
Okay.
Abbiamo l'arco della disillusione, mm-hmm. quello della caduta e quello della corruzione. E sono tutti legati a cosa succede alla bugia. La disillusione è: supera la bugia che si era costruito, ma dietro c'è una verità peggiore. Quindi il mio personaggio aveva la bugia, nel mio esempio, no? Che le sue storie avessero un effetto positivo in Barovia. E quando ha superato questa bugia, ha scoperto una verità ben peggiore: che non mm-hmm. c'è speranza e solo i forti sopravvivono.
Mm-hmm.
Quello è un arco di disillusione.
Mm-hmm.
Come volete costruirlo voi dipende da che bugia scegliete, qual è il difetto del vostro personaggio, però si capisce che è un arco negativo, cioè finisci sicuramente mm-hmm. peggio di come sei partito. E secondo me questo si sposa benissimo anche con Call of Cthulhu o giochi del genere, perché lì hai proprio la trama di tutta la storia che si basa su una meccanica di scoperta di verità,
mm-hmm.
e quindi se anche il tuo personaggio scopre qualcosa su di sé che non pensava, dice: no, io pensavo di essere avido, in realtà tutti sono così, capisci che è un peggioramento della sua situazione.
Mm-hmm.
Il secondo arco narrativo negativo è quello della caduta, che secondo me è quello uno dei più tipici nella nella narrativa drammatica. È quando è un personaggio che ha una bugia, ma quando la perde trova una bugia peggiore.
Ok.
Quindi magari è Macbeth, no? Macbeth all'inizio pensa che soltanto la gloria lo renderà importante, però è in senso quasi positivo, la gloria in battaglia al servizio del suo re. Poi nel corso del Macbeth scopre che il potere lo renderà importante. È una nuova bugia, no? Perché non lo renderà più felice, ma è peggiore di quello che aveva prima. E quindi è un processo di caduta, che non dipende tanto se è personale o se vieni corrotto da fuori, ok? L'importante è che avevi una bugia all'inizio, quindi non eri felice all'inizio, e sei meno felice alla fine, perché l'ultimo arco narrativo è invece quello della corruzione, che forse invece è quello più facile da fare.
Sì, forse effettivamente è anche quello che ho visto di più nei giochi di ruolo e che ho giocato in primis. Cioè, perché comunque se giochi una campagna che è già va verso la corruzione, sai che l'arco narrativo del tuo personaggio sarà quello.
Che volendo si potrebbe incasellare qui anche l'esempio che ho fatto del mio bardo ora licantropo, no? Cioè, quando hai una verità all'inizio, quindi non hai bugie, tu sei felice all'inizio e poi pian piano scendi verso il basso, perché perdi quella verità e improvvisamente ti ritrovi in una bugia. Quindi per esempio l'immagine tipica è il monaco buddista che viaggia, cioè il monaco buddista per dire, no? Il monaco calmo, tranquillo, che ha trovato la sua stabilità, che adesso è pronto a girare il mondo, e girando il mondo vede cose talmente negative, inizia a pensare che il mondo è tutto malvagio e inizia a vivere secondo quell'idea. Quindi si trova in uno stato peggiore che lo renderà più infelice, ma appunto è prima aveva la verità, ora è una bugia, che è un po' il processo inverso.
Samuele, benvenuto su Due Draghi al microfono.
Ciao.
Grazie per aver accettato di rispondere ad alcune domande dei lettori di Stibia.
Prego.
Ti va di raccontarci un po' di te? Dove sei nato? Cosa ti piace fare?
Posso avere un po' di birra prima?
Per scioglierti un po', vabbè, ok. Eccola qua.
Grazie.
Direttamente dalla riserva della casa. E iniziamo dalle radici. Dov'è casa tua?
La mia casa è a Genuri, in Sardegna. So di non essere davvero nato lì, ma a casa è dove il cuore vuole sempre ritornare, no? A prescindere dai natali e dal sangue.
E cosa facevi nella tua quotidianità a Genuri?
Ho provato a studiare, non è andata bene, e ho appena avuto l'età per farlo, ho mollato la scuola e ho iniziato a fare il pastore.
Insieme ad Antonio,
sì.
Giusto?
Sì, sì, sì.
E hai qualche passione, qualche hobby?
Ma cucinare, in generale mi piace leggere libri di cucina.
Ah, e chef preferito?
Cannavacciuolo, ovviamente. Ah.
Bene, bene. E come mai ti piace cucinare?
Non lo so, mi piace.
Ok, allora passiamo a tutt'altro discorso. Come ti sei sentito quando ti hanno raccontato la verità su chi fossi veramente?
E ancora adesso ho dei dubbi. Non mi sembrava possibile, cioè non penso che sia possibile per nessuno. Come fai a credere che sia vera una cosa del genere, no? Però tutto dipende un po' dagli occhiali con cui lo guardi. Quindi, alla fine è diventato vero per me.
Quindi stai dicendo che ora credi alla magia e al fatto di essere speciale?
Ci devo ancora pensare.
Perché consiglieresti di leggere Stibia?
Perché porta a riflettere, non insegna, fortunatamente, perché sennò non dà risposte, ma ti porta a fare domande, no? Quindi lo trovo più interessante.
E che cosa ti aspetti dal prossimo volume?
E ovviamente guai, sono uno dei protagonisti. E anche responsabilità, purtroppo, spero qualche risposta alla fine.
Ok, vuoi altra birra?
Bene.
E se voi invece volete leggere il romanzo, potete trovarlo al link in descrizione o cercando Stibia su tutti i motori di ricerca.
Quello che cambia poi nell'applicazione, l'unica cosina che cambia, è che devi già mostrare il lato oscuro. Se vedete, per riprendere l'esempio di Star Wars, l'esempio di Luke è un arco positivo.
Sì.
Perché lui all'inizio è infelice, anche se non vuole ammetterlo, e alla fine è felice, nonostante tutto quello che passa in mezzo. L'arco del padre di Luke, spoiler, per chi non ha visto Star Wars, di Anakin, è che all'inizio lui è felice, e poi pian piano viene liberato dalla schiavitù, quindi ha un miglioramento, e poi pian piano diventa sempre più infelice, è un arco negativo. Il suo suo momento caratteristico è sempre già oscuro. Se vedete tutto quello che fa Anakin dall'inizio dei tre film prequel, ha sempre qualcosa che dici, questo ragazzino non è proprio equilibrato in quello che fa. Perché nonostante il personaggio nel momento caratteristico ancora figo, ancora simpatico, ci deve essere qualcosa che ti fa pensare quello che poi verrà fuori.
Ok, a me viene in mente, anche se molti dicono che sia stato scritto male, Daenerys. Cioè, io ho sempre pensato dall'inizio del telefilm, perché poi ovviamente, come sappiamo, in realtà Martin non è ancora arrivato a quel punto, però dall'inizio del telefilm
che fosse una spostata,
io ho sempre pensato, ma questa comunque cioè, nel senso, non è che mi dà proprio le vibes del personaggio positivo. Quindi poi forse è stata l'unica cosa che ho apprezzato veramente del finale di Game of Thrones, quella discesa lì, cioè quella caduta di quel personaggio, che invece molti altri hanno criticato, forse perché erano più legati ai libri, che io non ho letto, quindi
o magari
non
è andata troppo veloce, perché tutte queste cose alla fine dipende come le rendi, no?
Certo.
Secondo me non è stata percepita come motivata, però se poi vai a guardare vedi che lei ha sempre avuto un consigliere che era un uomo buono e un uomo saggio che l'ha tenuta a bada fondamentalmente, o che prima era troppo ingenua e poi l'ha tenuta a bada. Poi se guardi quando fa coppia con Jon Snow e perde Tyrion, che era l'ultimo uomo saggio, Jon Snow non è troppo sveglio obiettivamente. Sì, è una persona buona, però è anche profondamente demotivata, che non sa perché sta andando verso sud, e quindi lei non ha più nessuno abbastanza forte per controllarla, quindi ci sta. Però sì, anche quello è proprio la tipica, non so in quale dei tre archi narrativi negativi lo metterei, se è disillusione, caduto, corruzione,
che poi mi viene da dire che non debbano, cioè nel senso è anche facile che siano collegati tra loro, che uno causi l'altro, perché la disillusione può generare la caduta e portare alla corruzione.
Sì, anche perché anche in D&D, no, l'idea è che se l'esempio che facevo prima, no, non ti fidi degli altri, poi alla fine del primo arco narrativo del tuo personaggio è ti fidi degli altri solo se hanno dimostrato che sono affidabili, poi c'è un altro arco narrativo che è ti fidi degli altri finché non ti dimostrano il contrario, e poi ti fidi degli altri perché è comunque meglio così per la tua vita, no? È uguale, può essere un arco narrativo negativo, quindi hai una bugia, scopri che c'è una bugia peggiore alla fine, sei in una bugia peggiore, quindi è la caduta, poi hai la disillusione e poi hai la corruzione, perché perdi anche quella verità e finisci in una bugia peggiore. Cioè si possono combinare, soprattutto quando è una serie.
Sì, e prima di farti concludere, però ho un, non lo so, ho un problema.
Hai un problema?
A livello personale, nel senso che quando parli di bugie e verità come cosa mi disturba, cioè proprio personalmente, perché non c'è un altro modo per chiamarle, perché alla fine, cioè non so come dire, non c'è una verità.
Allora sì, il punto è questo, è quello che tentavo di dire prima. Scusa, vai, se
no, che, cioè, che è, da come le hai spiegate, soprattutto per la parte dell'arco negativo, da quello che ho capito, bugia è ciò che però mi fa stare male, mentre verità è ciò che alla fine mi renderebbe sereno, felice.
Sì.
Ok, quindi si interpretano in questo modo.
Sì.
Ok, non è la verità assoluta,
esatto,
di quel mondo. Okay.
Non è neanche rispetto alla felicità del tuo personaggio, tecnicamente, è proprio rispetto al ritmo narrativo.
Okay.
Cioè, se io penso che sia la cosa che lui deve superare per arrivare al mio finale, quella è la bugia.
Ok.
Quello che lo fa arrivare al finale è la verità.
Non c'è un altro modo, cioè
allora,
mi disturba che abbiano usato questo linguaggio,
diciamo,
tecnico.
Diciamo che sicuramente ci sono altri modi. Questa è un po' la versione condensata del libro che ho appena letto. Avrei voluto dirlo all'inizio, tra l'altro, me lo sono dimenticato, cioè che questo era un po' un riassunto di tutto quello, però l'ho trovato molto interessante, che si chiama Character Arcs. E quindi sì, di sicuro ci sono altri modi, al momento non me ne vengono in mente. Però problema, difetto, a posto che bugia, e poi dopo... Però è uguale, c'è sempre una connotazione morale, anche se effettivamente non è detto che lo sia.
Sì, è che c'è il rischio che proprio l'idea di bugia e verità venga vista come...
quella che è positiva e quella che è negativa.
No, ma non solo quello, c'è proprio come... cioè la verità, a me viene in mente proprio la verità scientifica, capito?
Sì.
Cioè, quindi dico, alla fine, cioè non è detto che puoi fidarti degli altri sia effettivamente la verità.
Sì.
Ok.
Però è che tra l'altro è interessante, sarebbe interessante discutere con uno psicologo di questa cosa, perché ci sono comunque principi di fondo che loro assumono come veri. Cioè chiuderti in casa isolato da tutta la società viene percepita come una cosa che è quasi universalmente negativa, neanche se tu sei perfettamente felice con te stesso.
Forse lì, cioè forse in realtà si avvicina molto a quest'idea di bugia e verità, cioè nel senso
sì, è un po' estremizzato,
inteso come ciò che ti fa stare bene, ciò che ti fa stare male, nel senso che di solito un comportamento è visto come patologico nel momento in cui ti impedisce innanzitutto di, cioè, svolgere le tue funzioni primarie,
sì,
e poi di essere sereno. Quindi effettivamente anche lì, cioè, è molto relativa come cosa.
Sì, e poi c'è l'idea che comunque la terapia è un processo che parte dal paziente.
Sì.
Che non è lo psicologo che dice, ah, questa è la cosa negativa.
Sì, la maggior parte,
delle volte ti aiuta a farti notare che se tu mi stai dicendo che il tuo obiettivo è X, però fai Y tutte le volte, magari Y non è proprio la cosa positiva per raggiungere quel tuo obiettivo, per avere la vita che vuoi, per avere i rapporti vuoi, immagino.
No, comunque vabbè, era solo perché...
Sì, a livello di nomenclatura anche a me non piace, filosoficamente.
Bisogna trovare
che tra l'altro la spiega la lunga su come pensa Hollywood del mondo, il fatto che usino bugia, verità, oppure...
Madonna.
Cioè, è proprio questa idea morale, e c'è anche tutto un dibattito interno nei tre libri che ho letto, quindi, cioè, avendolo letto io, che ho studiato relativamente poco queste cose, immagino che sia parecchio diffuso, che appunto sul fatto se le storie debbano essere o meno lezioni morali. Per costruendo un arco narrativo così, e se poi è un tema per la trama, mandi un messaggio.
Sì.
Però dall'altro lato, se fai solo cose di intrattenimento, ti sembra sempre di fare cose che non hanno un vero effetto sulle persone, capito? Quindi c'è un po' da bilanciare queste cose. Ed è per quello che mi piacciono così tanto cose come Malazan, dove ci sono talmente tanti punti di vista e tanti archi narrativi diversi che alla fine diventa un mondo. E quindi tu puoi scegliere qual è la verità che più ti sembra adatta e qual è il tema che sta facendo uscire fuori il libro.
Io quest'estate mi sono trovata per la prima volta a scrivere delle sessioni di gioco di ruolo, un'avventura di gioco di ruolo, pensandola per uno scopo educativo. E lì effettivamente... Cioè mi sono chiesta, cioè perché ovviamente c'era una tematica che era il mettersi nei panni dell'altro, e l'idea di tutto il progetto era non c'è una cosa giusta, no? Cioè noi non vogliamo dirti come ti devi mettere nei panni degli altri, vogliamo fartelo sperimentare e vogliamo che sia tu, ragazzo che ci giochi, a tirare fuori...
Cosa
a tirare
vuol dire
fuori...
per te metterti
esatto.
nei panni?
È stato molto difficile... scriverla, non penso di esserci riuscita, cioè nel senso che comunque alla fine per forza nel momento in cui scrivi una storia è plasmata dalla tua visione, quindi ho cercato fino alla fine, cioè proprio fino al momento finale, di lasciare la scelta, nel senso che vabbè non sto qui a raccontare tutta la storia, ma alla fine c'è una scelta comunque morale da fare, e ho costruito tutto il momento della scelta in modo che si capisca che non c'è una cosa giusta o una cosa sbagliata, che entrambe le scelte, come abbiamo detto più volte, possono avere delle implicazioni positive e negative. E...
detto questo, per spezzare la lancia un po' per anche l'altro campo, perché sia io che te siamo relativisti, quindi è facile dire queste cose, cioè pensiamo che non ci sia un punto di vista vero sul mondo e quindi di fatto qualsiasi persona può essere buona o cattiva a seconda di come la guardi, felice, infelice, morale o immorale e così via. Però è anche vero che ci sono delle cose che proprio come società umana, ok, o come addirittura specie, sono positive, altre che sono negative. L'omicidio, per esempio, non penso ci sia una società, anche
io so soltanto che, cioè, so che solo l'incesto è considerato a livello morale la bussola che tiene dica Game of Thrones.
Beh, anche loro infatti è un problema enorme.
Sì, cioè, in realtà anche lì mi ricordo questa frase di una mia professoressa che diceva: il fatto che una cosa sia considerata immorale dalla società non vuol dire che poi non venga praticata, ovviamente. Però se la pratichi nascondendola e tutto quanto, vuol dire che tu stesso
tu
sai che...
immorale.
Esatto. L'incesto, che io sappia, è l'unica cosa che universalmente è considerata immorale.
Però di fatto anche essere in grado di mettersi nei panni degli altri, non penso che ci sia uno scenario, una società che lo considera negativo. Magari lo utilizza meno, magari non è considerata la virtù principale, ma essere in grado di capire gli altri, per il fatto che viviamo sempre in una società, è sempre una dote, non penso che sia mai un difetto. Però vabbè, interessante, e potete costruire quello che volete. Tra l'altro si lega sui miei due consigli finali, perché appunto vi dicevo come scoprire l'arco narrativo del vostro personaggio. A questo punto, se avete velleità narrative e volete fare un personaggio che si lega bene al tema della campagna e tutto, come fate a sceglierlo? Dovete sceglierlo in base a queste considerazioni, cioè secondo voi cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa vi piacerebbe indagare e qual è il genere, qual è il tema. Ovviamente se è un genere di cappe e spade è diverso che se è un genere horror sull'archi narrativi che potete portare, ok? Proprio strutturato in modo diverso. Così come se avete un tema, l'arco narrativo sarà diverso che se ne avete un altro. Se il tema di tutti è scoprire se il cambiamento sia bene o male, cambiare sia bene o male, e voi fate un arco narrativo in cui la vendetta è scoprire se la vendetta è morale o meno, meno capite che andate in due direzioni diverse rispetto al resto del party. Può funzionare, però non è così legato alla storia. Dal punto di vista del master, invece, il mio consiglio è di usare punizioni e ricompense. Per i giocatori è comunque difficile ricordarsi, ah, è quello il mio personaggio che sto ruolando e quello è l'obiettivo, perché magari in gioco sbuca fuori qualcosa che interessa i giocatori. Mm-hmm. Quindi puniteli quando non si comportano come il vostro personaggio, quando non vanno nella direzione che avete scritto, che avete deciso insieme, mm-hmm, in cui il loro personaggio sta andando, e ricompensateli quando vanno in quella direzione.
Okay.
Perché funziona per ricordargli, guarda che il tuo personaggio è su questo percorso. Ed esattamente come succede in un film, quando fanno una cagata e non è nel loro percorso di illuminazione, vengono puniti.
Mm.
E anche qui non è l'unico modo di fare storie, è quello hollywoodiano, è quello a cui siamo più abituati, quindi ce ne sono mille altri, però è quello che io sto studiando, è quello che ho letto in questo libro che trovate in descrizione, e quindi è quello che vi ho portato.
Quali sono gli archi narrativi dei vostri personaggi? Pensate di fare più personaggi con archi narrativi positivi o negativi? Fatecelo sapere su Discord.
Sì.
Sul Discord di Non Dire Draghi, che trovate in descrizione, su cui di solito risponde Emilio, mm-hmm, e su cui, come ogni lunedì, metteremo il thread di oggi, quindi archi narrativi dei personaggi.
La domanda per oggi potrebbe essere: come fate funzionare la storia dei vostri personaggi? Non c'è bisogno magari di parlare dell'arco narrativo nel modo in cui ne abbiamo parlato oggi, ma in generale vi mettete d'accordo con il Dungeon Master? Avete fatto cose strane in cui gli avete lasciato il controllo per degli episodi, per portare avanti pezzi di storia? Avete fatto piccole storie separate, queste separate per i personaggi, o inizi diversi per ognuno e così via? Fatecelo sapere e condividetelo un po' con il resto della community.
Vi ricordiamo che Due Draghi al Microfono non è il nostro unico podcast, perché sì, da quest'anno, dal 2023, c'è anche Storie di Vapore, che prima era una serie di Actual Play su questo podcast, ma poi l'abbiamo trasferita completamente su un altro canale, sempre di produzione di Due Draghi al Microfono, ma dedicato, quindi Storie di Vapore. Potete cercarlo, potete seguirlo e ascoltare appunto la storia di questa ambientazione steampunk creata da Emilio, dove giochiamo io e Viola. Nel caso in cui non aveste seguito le altre stagioni, non c'è problema, perché c'è stato un salto temporale, vengono ripresentati i personaggi, quindi potete anche iniziare da qui e poi, se avete voglia, recuperare dopo le puntate precedenti. Poi, essendo tutto su un unico canale, adesso è molto più facile trovare gli episodi e insomma c'è molto più ordine. Ricordatevi di andare a seguirlo per sostenerci, così come vi dovete ricordare di seguire anche Due Draghi al Microfono nel caso in cui ci ascoltaste sempre ma vi foste dimenticati di mettere segui,
perché quello è il modo per ingannare il nostro signore padrone, cioè l'algoritmo che comanda Spotify e le altre piattaforme di podcast. A voi non costa niente, vi arrivano meglio gli episodi e le notifiche, così non ci perdete, non dovete stare a cercare su Spotify dove diavolo siamo finiti, e soprattutto ci date una mano, una grossissima mano a costo zero. Se poi avete un po' di voglia in più, controllate anche il link dello sponsor in descrizione, così è un modo ancora più efficace per sostenerci.
Vi aspettiamo lunedì prossimo sempre su questo canale per altri episodi di Talk sul gioco di ruolo, e il lunedì non è mai stato
così avventuroso.
Con più convinzione, Emilio.